Leggiamo la parola, fratelli. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca, leggeremo al capitolo 13 del Vangelo secondo Luca e leggeremo precisamente dal versetto 6. Vangelo secondo Luca, capitolo 13, leggeremo dal versetto 6. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire. Se no, lo taglierai. Accomodatevi. Anche non molto tempo fa, non era difficile trovare in una vigna, oltre alla vite, altri alberi. Ad esempio il fico. Spesso che aveva la vigna aveva anche degli alberi da frutta o il fico piantato nella vigna. Quindi non è soltanto una storia antica questa, ma è qualcosa che possiamo vedere ancora in qualche campagna. Il significato spirituale di questa parabola. Certamente il padrone della vigna e del fico rappresenta Dio. Il fico, molti studiosi della Bibbia affermano che si tratti del popolo antico del Signore Israele, i giudei, sia come nazione, sia come individui. E alcuni addirittura hanno detto che la vigna invece era figura del mondo, dove sempre il popolo di Dio sta in mezzo. A me non sembra così. Credo che molto probabilmente questa vigna, dove anche si trova dentro il fico, recintata, separata dal mondo che lo circonda, rappresenti invece sia una bella figura, insieme al fico, del popolo di Dio di ogni tempo, non soltanto di Israele prima e della Chiesa del Signore oggi. Tant'è vero che se questo fico rappresenta Israele, è anche vero che nell'Antico Testamento Israele era pure raffigurato da una vigna. Io voglio cantare, scritto in Isaia, per il mio amico, il cantico del mio amico, per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina, la dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre, vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. ma egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Quindi, come vedete, anche nell'Antico Testamento, vigna, vite, fico, sempre sono figura del popolo del Signore. E anche oggi, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Nel passato Israele, oggi la Chiesa. Ma questa parabola, che ha questi significati così generali che non vogliamo trascurare, a me questa sera ha dato un messaggio che io vi voglio partecipare da parte del Signore, fratelli, e che sento forte nel cuore. Io vi voglio dire stasera da parte del Signore cosa significa essere popolo di Dio. Sono convinto che anche tra gli amici qui presenti siamo tutti convinti che siamo popolo di Dio. Ne siamo certi. Sei certo di essere popolo di Dio, di appartenere al Signore? Cosa significa essere popolo di Dio in questa parabola del fico sterile, dove il padrone va a cercare del frutto da questo fico e non ne trova? Cosa significa? Cosa significa far parte oggi della Chiesa del Signore? Essere iscritti nel registro dei membri comunicanti o aderenti della Chiesa? E questo far parte del popolo del Signore? Far parte della Chiesa del Signore significa stare dentro il recinto, dentro questa vigna. Questo fico era piantato dentro la vigna, era dentro il recinto. Far parte della Chiesa del Signore significa presenziare i culti, gloria a Dio, perché siete venuti al culto stasera. Sarebbe stato peggio se non foste venuti. Ma Gesù, attenzione, oltre a metterci in guardia su un possibile giudizio futuro, andò oltre nel ragionamento ed affermò che per far parte del popolo di Dio, cioè per rallegrare il cuore di Dio, per fare Dio contento, per fare Dio contento, per rendere il cuore del Signore felice, per non fare arrivare Dio al punto di dire taglialo, il Signore desidera che ognuno di noi portiamo frutto. Cosa significa far parte oggi della Chiesa, del popolo di Dio? Far parte del popolo di Dio oggi, perciò, non significa appartenere a una denominazione religiosa, non significa faccio parte di questa chiesa, non significa conosco questo fratello e quell'altra sorella, semplicemente, non significa, ripeto, essere iscritti in un registro di membri comunicanti, ma far parte della Chiesa del Signore, per Dio, significa portare frutto. Dio, in altre parole, stasera ci dice che da me e da te vuole il frutto. Il frutto. Non solo le foglie, non solo i fiori, ma vuole il frutto. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco. Se non porti frutto, se non porto frutto, io sarò tagliato, tu sarai tagliato, tutti saremo tagliati e gettati via. Perché, vedete, In ogni aspetto del spirituale il Signore desidera che portiamo frutto. Persino Gesù ha avuto un frutto. È scritto profeticamente riguardo alla sua morte, alla sua resurrezione, al suo sacrificio al Calvario: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. E se Dio porta frutto e vede del frutto, anche noi dobbiamo portare frutto. Cosa significa allora stasera, cari nel Signore, amici che siete presenti, essere chiesa? Io ho la mia chiesa, tu hai la tua chiesa. Qual è meglio, la tua chiesa o la mia chiesa? E allora potrebbe illudersi chi fa parte di un'altra chiesa, potremmo illuderci noi che diciamo di far parte della chiesa giusta. Io faccio parte della chiesa evangelica pentecostale delle Assemblee di Dio in Italia. La frequento sempre, sono sempre nella vigna, sono piantato nella vigna, sono anni che vengo qua, sono piantato, ho le radici nella vigna. In questa vigna ci sto bene, in questa vigna mi annaffiano, in questa vigna mi curano, in questa vigna mi tolgono le erbacce attorno, in questa vigna tagliano gli alberi secchi, in questa vigna mi danno tutte le cure e tutte le attenzioni. Non serve a niente. A un certo punto il padrone della vigna dirà: taglialo. Perché la cosa importante agli occhi del Signore quando scende nella sua vigna è che io e te portiamo frutto. Cosa significa essere popolo di Dio? Portare prima di tutto il frutto del ravvedimento. Disse Giovanni Battista: fate dunque dei frutti di ravvedimento e non cominciate a dire dentro voi stessi: noi abbiamo per padre Abramo, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Si vantavano i giudei di allora: noi conosciamo Tizio, noi abbiamo per patriarca Caio, noi conosciamo quell'altro, noi abbiamo amicizie importanti. In questa chiesa noi abbiamo amicizie importanti, in questo popolo noi abbiamo amicizie importanti. Dio dice: non ti serve a niente, quello che è importante è che io e te facciamo frutti di ravvedimento. E come si vedono sti frutti di ravvedimento? Si vedono in una vita cambiata, in una vita trasformata. Potrai venire in questa chiesa 100 anni, se la tua vita non è trasformata non serve a niente. Dissero a Giovanni Battista: che dobbiamo fare? Chi ha 2 tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero dei pubblicani: che dobbiamo fare? Non riscuotete nulla di più di quello che è ordinato. Vennero dei soldati, dissero: e noi che dobbiamo fare? Non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e contentatevi della vostra paga. In altre parole, quando una persona è veramente convertita, fa dei frutti degni di ravvedimento e la sua vita cambia. Le cose che faceva prima non le fa più. Questo dico, dice Paolo agli Efesini: non comportatevi più come si comportano i pagani, nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata. Seppure gli avete dato ascolto al Signore e Lui siete stati istruiti secondo la verità di Cristo, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere rinnovati invece nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Dio scende nella vigna e nella vigna il Signore vuole trovare il frutto, frutto di ravvedimento, frutto di giustizia, frutto di verità. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare con le proprie mani. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifica, ditela secondo il bisogno, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via dunque le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Il padrone scende nella vigna, fratelli. Il padrone sta per scendere nella vigna, scende stasera per visitarci, per scrutare i nostri cuori. Ma c'è un giorno molto imminente, molto vicino, che il Signore scende nella vigna e se non ci trova pronti ci taglia, ci lascia qua, non ci porta nel cielo. Comportatevi e comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarle i piaceri. Abbiamo bisogno di portare frutto. A Dio non gli interessano le mie foglie e le tue foglie. Al Signore non gli interessano i miei fiori e i tuoi fiori. Al Signore interessa di trovare un frutto e un frutto gustoso. La sorgente, dirà Giacomo, getta forse dalla medesima apertura il dolce amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive? O una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia, spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Fico, olive, viti, si sta parlando di frutto. Signore, aiutaci a comprendere stasera che se dunque uno è in Cristo, lo sei in Cristo? O sei soltanto piantato nella chiesa dell'Assemblea di Dio in Italia di via San Giuseppe? Hai firmato la scheda di adesione. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se bestemmiavi, non riesci a bestemmiare più e dai gloria a Dio. Se dicevi un sacco di parolacce, non riesci a dirle più perché adesso il tuo linguaggio è cambiato. Se tu sei cambiato dal Signore, se sei nato di nuovo, non puoi fare più la vita di prima. E Dio vuole trovare questo frutto e lo vuole trovare in questo fico. Stare nella vigna serve a poco se non sei una nuova creatura. Stare nella vigna non serve a niente se non porti frutto, dice il Signore. È un frutto che nella Bibbia ci insegna la Scrittura, si chiama anche frutto dello Spirito. Il Signore scende nella sua vigna e ti dice stasera: vuoi sapere se veramente sei chiesa? Veramente vuoi vedere se fai parte della chiesa del Signore? Se fai parte della chiesa del Signore, io devo trovare un frutto di ravvedimento, ma devo trovare anche il frutto dello Spirito in te. Cioè, non basta che ti sei convertito, ti sei battezzato nel 1847. Dio vuole vedere il carattere di Gesù in me e in te. Perché le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, cioè rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altri simili cose, circa le quali, come già vi ho detto, dirà Paolo ai Galati, di preavviso, mi sembra di sentire la voce del vignaiuolo. Io lo zappo, io lo concimo, forse, non è sicuro, se no lo taglierai. Vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Se qualcuno stasera tra i presenti si è convinto che si va in cielo in carrozza, ti stai sbagliando. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, dolcezza, autocontrollo. Fratelli e sorelle care, ci rivediamo in queste parole. Facciamo parte della Chiesa. Gesù, scendendo nella vigna, cosa trova stasera? In questo fico. Belle foglie? Oh, ma che belle foglie che c'ha quel fratello, quella sorella. Che belle foglie che c'ha il pastore che predica. Non serve a niente. Non serve a niente se fare la bella predica. Non serve a niente cantare, alzare le mani, se non alziamo mani pure. Non serve a niente presenziare un culto e starsene seduti, alcuni come al bar. Non serve a niente. Quello che è importante è che noi stiamo portando frutto. Ma predica bene, taglialo. Ma non manca un culto, taglialo. Ma ha fatto la promessa che non sarebbe mai mancata una riunione. Che ti serve? Taglialo. Noi dobbiamo manifestare nella nostra vita il frutto dello Spirito, il carattere di Gesù in noi. C'è una parabola dell'Antico Testamento, se volete, che è raccontata nel Libro dei Giudici. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su di loro e dissero all'ulivo, ve la ricordate sta parabola? Regna tu su di noi. Ma l'ulivo rispose loro, e io dovrei rinunciare al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi sopra degli alberi? Allora gli alberi dissero al fico, vieni tu a regnare su di noi. Ma il fico rispose loro, e io dovrei rinunciare alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite, vieni tu a regnare su di noi. Ma la vite rispose loro, e io dovrei rinunciare al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno, che non è il pruno che conosciamo noi, ma un arbusto che non fa nessun frutto. Vieni tu a regnare su di noi. E questo rispose, se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su di voi, venite a rifugiarvi sotto la mia ombra, se no esca un fuoco dal pruno e divori i cedri del Libano. In questa parabola dell'Antico Testamento, chi ha frutto dà soltanto cose belle. Chi non dà frutto, ed è l'immagine di qualcuno che poi prenderà il potere, non scendo nei particolari della storia, farà solo danni. Fratelli, nella Chiesa del Signore a volte ci sono problemi quando ci sono credenti che non danno frutto. Non rinunciare al tuo olio. Non rinunciare a una vita ripiena di Spirito Santo. Non rinunciare alla tua dolcezza, che il carattere di Gesù manifestato dallo Spirito nella tua vita vuole che tu abbia con tutti i fratelli e con le sorelle. Continua ad avere una vita squisita. Continua ad essere dolce con tutti, affinché quando gli altri stanno a contatto con te possano dire, che bello parlare con quel fratello, con quella sorella. non rinunciare al vino, alla vite, all'uva che rallegra il cuore di Dio, non rinunciare alla tua allegrezza, anche questa parte del frutto dello Spirito. Il padrone scende nella vigna, purtroppo c'era quel fico che aveva solo foglie, ma frutti il Signore non ne trovò. E la Bibbia ci dice che per essere popolo di Dio ci vuole anche un altro frutto, il frutto della santificazione. L'apostolo Paolo ai Romani dirà che ora, liberati dal peccato e fatti servi a Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. No, diciamolo chiaramente, fratelli. Diciamolo chiaramente, ci stiamo illudendo, ci siamo illusi. Se abbiamo pensato che frequentare una chiesa, che essere scritti in un registro era farne parte. La chiesa del Signore è stata sempre il popolo che vive fuori dal mondo, l'assemblea dei chiamati fuori, lavati col sangue dell'agnello e che marciano verso il cielo. Non c'è un'altra chiesa. Non rientra in un tempio, in una denominazione. Non servono le fronde degli alberi che si agitano. Non serve a niente muovere per farsi vedere che abbiamo chissà che cosa. Dio scende nella vigna e vuole trovare frutto. La santificazione, cioè la separazione da tutto ciò che non onora Dio. Questo implica che ci sono delle cose nella nostra vita a cui dobbiamo imparare a dare un taglio netto. Non puoi fare la volontà di Dio e portarti dietro una zavorra di cose che non onorano il Signore. Li devi lasciare andare, devi darci un taglio. Se non tagli con le cose vecchie del passato, quelle cose al momento opportuno ritorneranno nella tua vita. Se riedifichi le cose che hai distrutto, ti dimostri un trasgressore. Se quando ti sei convertito quella cosa si chiamava peccato, si chiama peccato anche stasera. Si chiamerà peccato domani e si chiamerà peccato fra 100 anni. È sempre peccato mancare il bersaglio, la trasgressione verso Dio e l'offesa verso te stesso e verso gli altri. Dio ci vuole santi. Siamo già santi in Cristo quando il Signore ci salva, ma poi ci dobbiamo santificare, c'è una santificazione progressiva. E Dio ci ha chiamati non a impurità, dice la Bibbia, ma a santificazione, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E come colui che va chiamato santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Voglio essere santo in chiesa, ma non voglio essere diavolo in casa. Voglio essere santo in chiesa, ma voglio essere santo tra i miei familiari, santo con i miei figli. Voglio essere santo sul posto di lavoro, santo con i miei colleghi, santo con la vicina di casa, con quella del pianerottolo di fronte. Voglio essere santo, dobbiamo essere santi, perché Dio vuole trovare in questo fico non foglie, ma un frutto di santificazione. Sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto da questo fico. Significa che Dio è paziente con noi. Dio è paziente. E non ne trovo. Non giudichiamo il padrone della vigna. Mamma, com'è duro Dio. Sono già 3 anni che vengo a cercare frutto. Da quanti anni il Signore sta provando a cercare frutto e a trovare frutto nella mia e nella tua vita? Fai parte del popolo di Dio, sei popolo di Dio. Cosa sei? Perché andava a cercare frutto e trovava sempre solo foglie. Vorrei dirvi che fare parte del popolo di Dio significa non vivere una vita di apparenza. Questa è l'epoca, la generazione dell'apparenza, dell'immagine. tutti vogliono apparire, tutti vogliono mostrare qualcosa di loro, foglie, fiori, che sono così voluminosi. E poi le foglie, quando sono abbondanti e soffia il vento, fanno un grande rumore, eh? Che bell'albero! Tutti sanno che c'è un bell'albero lì, grande, perché sentiamo il rumore delle foglie, delle fronde, dei rami che si muovono. Foglie. Ci sono persino dei credenti che vorrebbero trovare degli intrattenitori nei culti. Lodiamo, preghiamo, emozioniamoci un poco. Ma se la vita non cambia, a che serve tutto questo? Sono solo foglie. Nessuno si scandalizza e nessuno si offenda. Facciamo della bella musica, così i cuori sono toccati. Cantiamo bene, per carità, io voglio cantare bene e voglio suonare bene. E voglio che ci sia anche un gruppo che suoni bene e che canti bene. Ma che serve tutto questo se la mia vita e la tua vita non cambiano? Se il proprietario della vigna scende e non trova frutto in quell'albero? Queste fronde che si muovono, che si agitano, queste foglie, mi sembra di vedere a volte quando durante i nostri culti alziamo le mani, lodiamo, alleluia, gloria a Dio, usciamo da quel portone e siamo come prima. Non è cambiato niente. Se siamo in Cristo, siamo delle nuove creature, siamo diversi, c'è qualcosa di diverso nella nostra vita. Ci sono alcuni che vorrebbero rendere il Vangelo attraente. Rendiamo il Vangelo più attraente, rendiamolo più bello, mettiamogli una parrucca, trucchiamolo, facciamogli un po' di lifting all'Evangelo. L'Evangelo non ha bisogno di essere più attraente, perché il mio Evangelo e il tuo Evangelo è già bello. Dite un amen, fratello. È bello. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. L'Evangelo ha trasformato la mia vita, ha trasformato la tua. Non hai bisogno di un nuovo Evangelo, non hai bisogno di fargli il lifting. Le riunioni non sono belle se agitiamo le mani, se le alziamo le mani, se alziamo il piede, se alziamo l'altro piede, se saltiamo e se non saltiamo. Il culto è bello perché c'è Gesù in mezzo a noi, perché ci onora nonostante la nostra miseria della sua presenza. Avete mai visto una mela attaccata a un albero che fa rumore? Avete mai visto una banana attaccata a un albero che fa rumore? Avete mai visto una pera che fa rumore? Il frutto non fa rumore, il frutto ti nutre, il frutto ti sazia, il frutto ti dà dolcezza. Signore, aiutaci affinché quando tu scendi nella vigna trovi del frutto nella mia vita. Non viviamo solo di apparenze. Certe volte ci sono alcuni credenti che sembra che vogliono trasmettere nella chiesa certi programmi televisivi. E allora, siccome ci sono certi programmi del sabato sera dove tutti piangono, dove c'è sempre qualcuno che piange e tu devi piangere pure, se no non siamo contenti. E loro l'hanno capito, che ci deve essere qualcuno che piange, che ti racconta la storia romantica o la storia emozionante. Loro piangono, tu piangi e si piange tutti, pure il coccodrillo piange. Non voglio piangere, voglio cambiare, fratelli. Non vogliamo piangere, ci vogliamo ravvedere. Non vogliamo piangere soltanto, vogliamo che abbiamo una nuova vita. C'era un pastore di una chiesa che era famoso, ma era morto. Era l'angelo della chiesa di Sardi. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivere. L'altra versione recita: tu hai fama di vivere. Sei famoso, ma sei morto. Che ti interessa delle foglie, fratello, sorella? Pastore l'abate, che ci interessano dei fiori? Che ci interessano degli alberi, delle fronde che si muovono? Se Dio mi dice che sono morto, non voglio morire tra i banchi di una chiesa. E infine, questo figo stava lì, non mancava un culto, eh? Per il fatto che non mancava un culto, lui si sentiva a posto. Poveretto. Ho fatto una promessa, non mancherò mai ai culti. E che ti serve se non cambi? E popolo di Dio, infine concludendo, significa: non sarò un parassita. Quello che è scritto nella Bibbia. Dice il padrone della vigna al vignaiuolo: senti una cosa, io sono 3 anni che scendo qua per cercare frutto, non ne trovo. Ma perché sta lì? È una domanda che ci dobbiamo porre pure noi stasera. Perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno? La versione Nuova Riveduta recita: perché sta lì a sfruttare il terreno? E la Diodati recita: perché rende egli ancora inutile la terra? Sapete qual era l'idea? L'idea è questa, ve la dico. Che il figo non soltanto non produceva un frutto, il fatto che stesse lì nella vigna, si prendeva le cure, come ho detto prima, si prendeva l'acqua. Che bravo questo figo, dai, non ti preoccupare. Ci sono dei credenti anche nella chiesa che vorrebbero sempre le punture di buon umore. Non ti preoccupare, dai, dai, dai che poi fai il frutto. E ti dico con l'erbetta, su, non ti rimanere male, che poi togliamo le pietre, facciamo questo, facciamo quello. Dai, non ti preoccupare. Dai. Ma il problema è che non soltanto che il figo non dava frutto, si rubava le sostanze del terreno nutritive. Non faceva frutto lui e creava problemi agli altri. Fratelli, ascoltatemi bene. Sapete chi fanno così? I parassiti, i sanguisuga. E io non vorrei mai essere nella chiesa del Signore un parassita. Non vorrei mai essere uno che non dà niente e vuole solo qualcosa. Ascoltatemi bene. Se sei chiesa del Signore e non fai parte di un'organizzazione perché hai firmato una scheda per essere nel registro dei membri di chiesa, se sei chiesa del Signore, ascoltami bene. Non hai solo diritti, hai solo tantissimi doveri. Tantissimi doveri. Non hai soltanto l'onore, ma io e te abbiamo anche tanti oneri. Non vogliamo soltanto venire al culto per fare vedere le foglie. Che bel credente, ma come è bravo. No. Abbiamo anche il dovere e la responsabilità di tenere alta la parola della vita. Perché questo mondo ci guarda, questo mondo ci vede. ma tanto il Signore guarda al cuore. L'altro giorno, mentre riflettevo su questa frase che a volte alcuni dicono, mi è venuta in mente una cosa: Dio mi ha illuminato, vedete se vi piace. Il Signore guarda al cuore. E questa è una cosa giusta ed è buona. Ma noi la testimonianza a chi la dobbiamo rendere? Al Signore o a quelli di fuori? I testimoni, noi dove siamo noi? Verso il Signore? Noi a Gesù gli dobbiamo andare a parlare? No. E allora la testimonianza a chi la dobbiamo dare noi? La dobbiamo dare a quelli di fuori. E quelli di fuori non guardano al cuore. Quelli di fuori guardano altre cose. Vi piace come spiegazione? Quelli di fuori non guardano al cuore, quelli di fuori guardano altre cose. Non stare a sfruttare il terreno. L'ho citato qualche settimana fa, ho concluso. Stiamo attenti a non essere come questi dell'epistola di Giuda. Si sono introdotti tra noi certi uomini che dicono male di tutte le cose che non sanno, e in quelle che sanno per natura si corrompono. Costoro sono nuvole senza acqua, portate qua e là dal vento, non sono stabili. Alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, straticati. Furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, stelle erranti. Costoro sono mormoratori, querimoniosi, camminano secondo le loro concupiscenze. La loro bocca proferisce cosa sopramodo gonfie, e circondano d'ammirazione le foglie, le persone per motivi interessati. Costoro sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito, parassiti. Signore, non voglio essere un parassita nella tua chiesa, non voglio sfruttare il terreno per avere solo foglie e non darti un frutto d'amore che rallegrerebbe sicuramente il tuo cuore. Sono ormai 3 anni che vengo a cercare frutto e non ne trovo. Ora sicuramente voi che avete sentito 1000 prediche penserete: so il pastore dove va a parare. C'è il vignaiuolo, vero? Il vignaiuolo dice: Signore, ma lascialo ancora quest'anno. Ed è vero, grazie a Dio per il vignaiuolo. Grazie a Dio perché c'è Gesù che intercede per noi. Grazie a Dio perché il Signore ci zappetta, ci concima. È vero. Ma anche vorrei dirvi, lo sento forte nel cuore, fratelli. Ascoltatemi bene. Lo sento forte nel cuore, può darsi che non avrai un'altra possibilità. Non è mio uso parlare così. Ricordati che anche il vignaiuolo più buono dell'universo dice: se non cambia, lo taglierai. Abbiamo ascoltato milioni di prediche, lascialo ancora quest'anno, lascialo ancora quest'anno, lascialo ancora quest'anno, lascialo ancora quest'anno. Ma il versetto non si conclude così. Farò questo, farò quest'altro, farò quest'altro. Se no, lo taglierai. Io non voglio che Gesù mi tagli. io voglio essere quel fico nella vigna. Non so voi, fratelli, ma quando Gesù mi viene a trovare, come ci ha trovato stasera, che possa vedere ancora del frutto squisito nella nostra vita, alla gloria del suo nome, che è benedetto in eterno. Alziamoci in piedi.